La campagna curava anche me. Alle prime luci mi svegliavano gli uccelli. Cominciavo un nuovo giorno, scandito dal ripetersi delle abitudini e delle faccende. Sempre lo stesso, eppure nuovo. Come nuovo l'aprirsi di un fiore, il nascere di un pulcino, il divampare del fuoco. Godevo di tutto e tutto mi incantava. Oltre a questo piacere immediato, ce n'era un altro per me, più sottile, ma non meno intenso. Ritrovavo il gusto, il sapore dei classici. I cibi non compri di Virgilio, la fonte splendidi or vitro di Orazio, ma soprattutto il boccaccio. Quell'ambiente, quelle genti, mi parevano uscite fresche fresche da una novella del Decameron, e al tempo stesso, per una specie di osmosi, sentivo levarsi dalle pagine boccaccesche una corrente di vita, reminiscenze di situazioni, di linguaggio, di tipi, che mi illuminavano, mettendone a fuoco l'immagine poetica, le figure reali che incontravo là su quello sfondo. Era uno scambio continuo fra l'arte e la vita, un gioco affascinante che mi dava il gusto di una scoperta, di una testimonianza. Coglievo quei nessi vitali come se non fossero trascorsi 6 secoli di storia e di civiltà. Così scoprì Benuccio, un fratello carnale di Fra Cipolla, birbante anche lui, o almeno un birbo. Qualche tiro doveva averlo giocato ai compaesani, che nei suoi riguardi scuotevano la testa. «Bah», dicevano, «gli è un birbante». Questo Benuccio, trecentesco anche il nome, aveva un barroccino e un cavallo e portava volentieri a giro noi 3 ragazze. Il cugino era pigro, di una sua metafisica pigrizia e insofferente di alcun giogo, anche quello di una levataccia. Su lui poteva l'incanto della notte più di quello dell'alba. Ma a me piaceva alzarmi prestissimo e partire un po' all'avventura. Avevo convinto Annalena e perfino la monaca velata. Caricavo la sveglia la sera, per le 5. Ma già prima dell'ora ero desta, con gli occhi spalancati nel buio. Nel silenzio il suono del carillon ripeteva in cadenza le note di Fra Diavolo, quell'uom dal fiero aspetto. Sotto le coperte pregustavo già, quasi vivendola in anticipo, la giornata che mi aspettava. Saltavo giù dal letto e buttavo giù dal letto Annalena e mia sorella, che inutilmente tentavano di ribellarsi. Tutte e 3 ci si lavava la faccia con l'acqua fresca del boccale per cacciar via il sonno. Benuccio era puntualissimo. Non picchiava alla porta, non chiamava, ma io sapevo che era là, nel piazzale, ad aspettarci. Aprivo senza rumore la finestra ed ero sicura di intravedere giù sullo sfondo dei pagliai, che la luna arancione rischiarava, la sagoma allungata del ronzino e quella piccola e tozza del suo auriga, segnalata vivacemente dal puntino acceso dell'inseparabile toscano nel buio sparente della notte. Mentre il palazzo era ancora tutto chiuso e gli altri dormivano, noi si partiva silenziosamente, quasi in segreto, come se quella fosse una fuga e Benuccio, come un amante, ci avesse rapite. Lui da principio non parlava. Ci ravvolgeva le gambe nella rozza coperta di lana grigia che serbava il caldo e l'odore della stalla. L'aria fredda e pungente ci gelava le gote. Il cavallo correva con un trotterello alacre. Sul capo ci passavano le stelle. Le sagome degli alberi assumevano fantastiche sembianze. Nessuno diceva una parola. In una specie di complicità, nel silenzio, tutti e 4 taciturni. Com'è taciturno lo spumante ancora compresso dal turacciolo nel collo della bottiglia. Ma quando l'alba schiariva il cielo e il primo sole tingeva come un vino le foglie delle viti che fiammeggiavano, gli uccelli si mettevano a cantare, il turacciolo saltava e lo spumante vivo delle parole, delle risate, dei canti, traboccava. Benuccio chiacchierava e motteggiava. Né c'era pericolo, come dice il boccaccio, che cadesse in pecoreccio. Piccolo e di pelo rosso, con 2 occhietti birbi un po' strabuzzati, con un cappelluccio bisunto, sbertucciato, di colore indefinibile, un po' calato su un occhio, ma senza ostentazione. Uno di quei cappellucci spuntati così, naturalmente come i funghi nel bosco. Anche l'età di Benuccio era indefinibile come il colore del cappello. Non era certo un giovanotto e neppure nella maturità, ma nulla aveva del vecchio, nulla di cadente né di lontanamente venerabile, ma tutto lo spirito che si acquista solo con gli anni. Come avviene appunto di certi vinetti, anche se non son proprio di marca, che col tempo perdono l'asprigno e ti acquistano gradi e fragranza. Come Bertoldo, appariva in certo modo né nudo né vestito, perché oltre il cappello anche i panni erano fatti di una sostanza che non pareva più né lana né cotone né lino, ma qualcosa di vivente, concresciuta con lui, come il vello delle pecore o le penne di un uccello, impregnata del suo odore, anzi di mille odori, di fieno, di strame, di sudore, di tabacco, di vino, di cibo, di polvere, d'aria aperta e di vento. Giacche e calzoni né blu né grigio e né marrone, né certo la camicia era bianca. Toppe più scure e più chiare. Colori meravigliosi, intonati con le pietre delle vecchie case, con le pareti affrescate e muffite, con l'ammattonato umido dei vicoletti di paese. Così anche la coperta e i finimenti del ronzino. Materia che non è più materia. Materia smaterializzata. Il cuoio delle briglie non è più cuoio, perché il del cuoio ha perduto la durezza, l'odore, il colore, e appare molle, quasi reso dolce e tenero. La corda della frusta non ha più la rigidezza e il chiarore crudo dello spago. Non è una cosa morta, ma si è mimetizzata con un serpe, con un biacco. Qualcosa in cui trapassa e si continua la forza del braccio dell'auriga. Vive di vita propria ormai. Appesa di fianco al calesse, all'altezza dell'orecchia sinistra del cavallo, gli dice solo una parolina di tanto in tanto. Le rare volte che Benuccio la sfila e con quella accarezza dolcemente la punta dell'orecchia di Otello, quello si mette a trottare quasi impazzito. Ma più spesso Benuccio gli parla come a un cristiano, perché capisce ogni cosa. Quando dobbiamo scendere con un piede in equilibrio instabile sul predellino, io temo sempre che il cavallo parta. Ma un c'è di questi perioli, mi rassicura Benuccio. Gliel'ho avvisato io. Mistero. Il povero Otello non si muove, irrigidito sulle quattro zampe.
Neanco deve pisciare ora. Bah. Vorrei vedere anche questa, porcellone!
Invece la povera bestia piscerà fra poco, fra il verde, in una sosta consentita, per una strada solitaria della campagna. Mentre Otello piscia, Benuccio ci racconta di una cavallina disubbidiente. L'era bellina, picchina, era una morella, un ricciolo. Ma era capricciosa e così lui l'ha venduta. Quando si metteva nel capo d'un pisciare, un pisciava la vergognosa. E poi, tornati nella stalla, psh, di quegli scrosci. Ne faceva un barile e a lui toccava la sera, quando tornava stracco morto, di ripulire tutto e di provvederla di paglia fresca. Perché poi l'era una signorina e un'intendeva mia di sta sulla paglia molle. No, signori! E nemmeno bere volea quando ni garbava. C'era una polla d'acqua buona sulla strada che mena a castello. Un'acqua chiara, ci si vedeva dentro il verde perché la rispecchiava come un vetro. C'era il meriggio lì. Anche lui ci beveva e poi si sdraiava un po' sotto il leccio. Ma alla vergognosa, chissà perché, unigarbava. Un volea bere, neanche una gocciola, neanche s'era sfinita, nulla. Se ne stava lì dura e torceva il muso da parte. Dannata! E poi si metteva a tirare su come una matta, poi. Sentiva l'odore della stalla. E a casa voleva un so quanti secchi e toccava a lui, stracco morto, e non era mai piena. Mi faceva diventar matto anche me. Di già, l'era femmina, poverini. Però m'è rincresciuto, bah, perché l'era bellina, picchina. L'era un ricciolo, la morella.
diceva.
Benuccio ci sospirava ancora sulla bellezza capricciosa della Morella e se la rifaceva sul povero Otello, maschio e bianco ad onta del nome. Otello, un po' bolso, senza grilli, era la pazienza. Non dirò personificata, ma cavallinizzata. Si faceva fare tutto da Benuccio e anche da noi. Con noi Benuccio era singolarmente lascivo, cioè a dire ci lasciava fare. Cercava di accontentarci in tutti i modi. Prima di tutto eravamo le signorine, e poi femmine e giovani. Benuccio in mezzo a noi era molto allegro, ma non passava mai confini. Dall'alto del barroccino dialogava con tutti quelli che passavano.
«Uè, dite, un lo vedete che porto io? O che sarò un paradiso?»
Tutti rispondevano allo scherzo con quella giovialità propria dei toscani, un impasto di buon umore, di malizia e di rusticana galanteria. Così, per tutta la strada, ci si scambiava saluti, risa e piacevoli motti, come direbbe il boccaccio. E peggio per chi è sulla cogliona, perché coglionare lì piace a tutti, anche alle bestie che c'hanno il pepe sotto la coda. Alla fine della giornata, nell'aria frizzante della sera, mentre il paese si illuminava qua e là delle prime luci e noi si ritornava con la lanternina ballonzolante all'orecchio del ronzino, Benuccio, che aveva bevuto qualche bicchiere vantaggio per la gran sete che aveva, diventava anche più allegro. Fioriva allora qualche motto più salace.
«Oè, Benuccio, te le sei scelte tenerine! Boh, e ce n'ho tre, e ci starò poi no bene, si stretto!»
Anche noi, un po' ubriacate dall'aria aperta, con sulle guance il sole di tutta la giornata, si cantavano vecchi stornelli. «Il mazzolin di fiori!» «O i versi del bell'alpino!» «Dove sei stato, mio bell'alpino?» Le nostre voci ci ritornavano diverse, come bagnate da quell'aria vivida della campagna silenziosa. «I tuoi colori ritorneranno! I tuoi colori torneranno! Questa sera fa l'amore!» Quelle parole, colori, sera, amore, fiammeggiavano d'un tratto e si mescolavano con i motti salaci di Benuccio. Ci si sentiva vive, giovani e innamorate dell'amore. Il povero Otello ansimava nel tornare su per la salita del poggio, mentre Benuccio, arrancando anche lui con le sue gambe corte, lo conduceva tenendolo per il morso e per le tirelle, incitandolo, con un borbottio basso come il ribollire di una pentola che traboccava quando il terreno era più accidentato, in un
«Oè, e vai, maremma peperona!» e altre innominabili bestemmie.
La lanternina accesa ballonzolava dalla stanga. Era già quasi notte e tutti i grilli si erano messi a cantare. Le ragazze dei contadini venivano alla riscontra.
«O che hanno portato?»
dicevano ridendo.
«Ma badate!»
E tiravan giù dal calesse i nostri tesori. Le more di macchia, le sorbe, le corbezzole, rami interi di pungitopo e di ginepro, foglie e bacche rosse dai colori accesi e ginestre, ginestre, ginestre. Mi piaceva tagliare col coltellino i gambi rigidi, resistenti, mentre i petali gialli piovevano giù come una pioggia luminosa, fantastica. Le ragazze ridevano col loro buon senso toscano.
«Oh, se c'è una ginestraia qui vicino! Ma badate, indosso i taccoglile!»